All'ONU si parla molto, ma poco si decide. Altrove si combatte. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The Israel Defense Forces say they've hit around 1,300 positions held by the Iranian-backed group Hezbollah.
Gaza is a non-stop nightmare that threatens to take the entire region with it. Look no further than Lebanon.
Putin has stolen much already, but he will never steal the world's future.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come sempre, due punti di domanda per iniziare. L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console, come sempre, Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità, purtroppo tormentata, internazionale, che sarà punteggiata e commentata da voi al 349-238-6666, vale per SMS e WhatsApp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. Le 16.09 30 secondi in questo esatto istante qui a Milano, le 10.09 35 secondi a New York, sede delle Nazioni Unite. Valeria Bernardi, come di costume, almeno una volta l'anno prova un colpo di stato. Questa volta è riuscito, non sono stato abbastanza pronto nel rintuzzare il suo infingardo attacco a tradimento, tant'è. Torniamo seri, perché come suggerisce la colonna sonora suggerita a sua volta da Valeria Bernardi, stiamo andando virtualmente a New York, dove ha appena finito di parlare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La 79esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è una sessione molto importante quest'anno, che viene purtroppo punteggiata da due conflitti in corso, quello in Vicino Oriente con enormi rischi di allargamento e quello in Ucraina che si procrastina ormai da oltre 2 anni e mezzo. In questa puntata in Nessun Luogo Lontano faremo il punto sui due conflitti, naturalmente andremo in Ucraina, due zone molto vicine alla front line, in un caso andremo proprio sulla front line, e poi però dobbiamo fare il punto anche su quello che sta accadendo in Libano, per poi provare a tirare le somme su questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sul ruolo stesso delle Nazioni Unite, che come viene osservato e sottolineato da molti osservatori e analisti sembra una macchina un po' vetusta, un po' logora, dove l'Assemblea Generale assomiglia sempre di più a un gigantesco palco dove i leader mondiali propongono tesi, ma in realtà non c'è una vera e propria discussione. Lo sapete, il Consiglio di Sicurezza viene normalmente bloccato sulle decisioni più sensibili dalla possibilità di apporre veti incrociati, e questo blocca le possibilità decisionali dello stesso Consiglio di Sicurezza. Anche quando viene sbloccato e c'è il via libera, molto spesso il mandato politico non è così forte da mettere in condizioni chi è sul terreno, vedi caschi blu, di attuare efficacemente quella politica suggerita dallo stesso palazzo di vetro. È un momento questo, che dura da alcuni anni, in cui la diplomazia internazionale deve ripensare se stessa, deve diventare più efficace evidentemente. Di questo parliamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. 349-238-6666 per domande e commenti, come sempre raccontiamo altre notizie. Fra i vari messaggi che arrivano, scusate, Lavrov che parla alle Nazioni Unite, che credibilità ha questa istituzione? Così un ascoltatore, beh, c'era anche il presidente iraniano Pezeshkian, peraltro la Russia ha un ruolo importantissimo anche insieme al Consiglio di Sicurezza, autrice molto spesso di veti che hanno bloccato tutta una serie di risoluzioni. Ci torneremo comunque. Mentre arrivano altri messaggi, sempre al 349-238-6666, vi dicevo delle altre notizie, una dal sapore tutto europeo. Andiamo in Slovacchia, dove il primo ministro Roberto Fico, lo ricorderete, era sopravvissuto a un attentato lo scorso maggio. Ebbene, quest'oggi ha ricevuto una busta contenente un proiettile. Ad annunciarlo lo stesso governo di Bratislava, che ha consegnato alle forze dell'ordine la busta indirizzata al primo ministro. Ricordiamo appunto che l'attentato era stato effettuato lo scorso maggio. A sparargli era Juraj Cintula, poeta, scrittore legato agli ambienti dell'estrema destra. Per fortuna il tentato attentato appunto non era andato a buon fine. Citavo l'Iran in sede ONU. Il disegno di legge per il sostegno alla famiglia, basato sulla promozione della cultura della castità e del velo, è stato approvato dal Consiglio dei Guardiani, l'organismo costituzionale in Iran, sottoposto al Parlamento di Teheran. Ad annunciarlo è Ahmad Rastineh, portavoce della Commissione parlamentare per la cultura. A riferirlo è l'Agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani. A partire dal 2023 il provvedimento era già stato inviato 3 volte al Consiglio dei Guardiani, che prima dell'approvazione di oggi aveva sempre respinto il testo. Il velo in pubblico è obbligatorio in Iran dalla fondazione della Repubblica del 79, mentre la nuova legge definisce le punizioni che dovranno subire le donne che trasgrediscono all'obbligo di portare l'hijab. Secondo quest'ultima versione del provvedimento, come riferisce un'agenzia iraniana, non portare il velo in pubblico e la promozione di nudità e indecenza attraverso i social media sono crimini puniti con pene che vanno da multe a restrizioni all'uso di internet fino a periodi di reclusione, confisca dell'automobile, divieti di lasciare il paese. Il tutto, lo ricordiamo, avviene dopo le fortissime proteste, la mobilitazione popolare dopo l'uccisione e la morte di Mahsa Amini in carcere, la 22enne curda che perse la vita dopo l'arresto e la detenzione per non aver portato e indossato correttamente appunto il velo. La Cina questa mattina alle 8.44 locali, le 2.44 del mattino in Italia, ha lanciato un missile balistico intercontinentale che trasportava una testata fittizia. Il missile è finito nell'Oceano Pacifico cadendo nelle aree marine previste, a riferirlo è il Ministero della Difesa cinese in una nota. Questo lancio di prova è un'operazione di routine nel piano di addestramento annuale dell'Esercito Popolare di Liberazione, fanno sapere le autorità, ed è in linea con il diritto e la prassi internazionale, non è diretto contro alcun paese o specifico obiettivo. Il tutto però non fa che preoccupare tra gli altri attori, soprattutto il Giappone. A dichiararlo è lo stesso capo di gabinetto del governo di Tokyo, Yoshimasa Hayashi. Hayashi ha detto che Pechino non ha dato notifiche preventive dei suoi piani, a dispetto invece di quanto riferiva l'agenzia statale Xinhua. La crescente attività militare di Pechino, dice Tokyo, è motivo di seria preoccupazione. Poi andremo in territorio ucraino, ma la Russia intanto ha avviato un programma di armi in Cina per sviluppare e produrre droni d'attacco a lungo raggio da eventualmente utilizzare proprio nel conflitto contro Kiev. A scriverlo è Reuters, che cita 2 fonti di un'agenzia di intelligence europea e alcuni documenti. Questa azienda russa avrebbe sviluppato e testato in volo un nuovo drone chiamato Garpia 3, e l'avrebbe fatto in Cina con l'aiuto di specialisti locali. In un successivo aggiornamento è stato precisato che a questo punto si è in grado di produrre droni su larga scala in una fabbrica in Cina per poi appunto utilizzare nel conflitto in Ucraina. Lo avete sentito anche dal GR, buone notizie per i democratici, vi porto negli Stati Uniti, perché secondo un ultimo sondaggio Reuters ma anche Ipsos, Kamala Harris sarebbe avanti di 7 punti su Donald Trump, 47% dei consensi a fronte del 40%. I dati mostrerebbero come la Harris si sarebbe rafforzata rispetto alla rilevazione dell'11 e 12 settembre scorso, quando aveva un vantaggio di 5 punti. Nel frattempo gli staff sia della Harris che di Trump hanno comunicato che i due candidati terranno 2 interviste separate con domande del pubblico sulla rete in lingua spagnola Univision, e questo a ottobre. Ci sono 36 milioni di ispanici aventi diritto di voto negli Stati Uniti, la più grande minoranza del paese, e che quindi possono agevolmente influenzare l'esito del voto. E come sapete Kamala Harris ha puntato un po' gli occhi su le minoranze, soprattutto il voto femminile. L'intervista con Donald Trump sarà trasmessa da Miami l'8 ottobre, quella con la vicepresidente e candidata attuale alla presidenza da Las Vegas il 10 di ottobre. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai 4 angoli del globo che diventeranno le prossime puntate. Qui, a Nessun Luogo Lontano, chiudiamo i nostri dossier e apriamo una lunga pagina tutta dedicata al conflitto in Ucraina. finito di parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tra le altre cose ha detto: Putin sta progettando attacchi sulle centrali nucleari, sulle infrastrutture ucraine. I cosiddetti piani alternativi, dice Zelensky, per porre fine alla guerra in Ucraina, in realtà forniscono a Putin lo spazio di manovra necessario per proseguire la guerra. E poi Zelensky si rivolge alla Cina e al Brasile. Qual è il vostro interesse nello spingere per questi piani alternativi? Vi dico che non aumenterete la vostra influenza a spese dell'Ucraina. Ci va giù abbastanza duro il presidente ucraino. E tra pochissimo vi darò altri aggiornamenti sull'altro conflitto in Libia. Invece ci colleghiamo subito con Kharkiv, dove c'è l'inviato di Radio 24 in Ucraina, Gigi Donelli. Ciao Gigi, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati.
Allora, troppo presto per darti conto di che aria tira Kharkiv dopo che Zelensky ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, non è troppo presto per dirti invece che ore sta vivendo Kharkiv dopo ancora altri bombardamenti, Gigi?
Ma allora, in realtà qui il flusso dell'informazione è immediato e fulmineo, come puoi immaginare. La sensibilizzazione di questa città e di questo paese è di un livello tale per cui gli interventi vari in queste ultime ore di Zelensky sono ovviamente seguiti. Quello che dicevi appunto nella presentazione e il messaggio che cerca di rivolgere ad una comunità di paesi che negli ultimi tempi si sono di fatto progressivamente sganciati da una possibile vicinanza e sostegno all'Ucraina. Insomma, il Grande Sud, la Cina soprattutto sullo sfondo. Ecco, questi temi, credimi, sono assolutamente al centro dei dibattiti televisivi e radiofonici questa mattina, nonostante l'attualità sia invece appunto quella delle bombe e delle crisi più contingenti.
La voce di Gigi Donelli, inviato di Radio 24 a Kharkiv. Tra pochissimo ci sposteremo nel Donbass per poi tirare in qualche modo le somme sull'efficacia della più grande organizzazione transnazionale del mondo, cioè le Nazioni Unite, che in questo momento offre il podio e il palco a tanti leader internazionali che si pronunciano sui due conflitti, ma il bandolo della matassa non si trova. Gigi, Zelensky sembra tirare dritto, ha dei punti fermi, non lo chiama piano di pace, lo chiama piano per la vittoria in Ucraina, continua a reiterare il suo invito: dateci le armi che vi chiediamo, datecele nei tempi giusti e soprattutto togliete quel veto. Dobbiamo poter colpire in profondità il territorio russo, lì da dove partono i tanti missili che hai visto piombare lì nel luogo dove ti trovi. Ma basterà questo per vincere la guerra?
Ma ascolta, è una domanda veramente difficile. Sicuramente non sarà possibile sostenere, quindi poi il termine vincere è qualcosa di assolutamente ambiguo che va letto a seconda dei luoghi. Rivediamola in termini molto pratici: 25 chilometri a nord di qui c'è la frontiera ufficiale, quella tra i due stati che dovrebbero essere indipendenti, ma di fatto i russi sono già all'interno di questo territorio. Bene, l'idea e la convinzione forte è che senza quegli strumenti non sarà possibile sostenere a lungo questa strapotere di uomini e mezzi che la Russia mette in campo. Kharkiv è una città che, al di là dei numeri esatti, che praticamente secondo me soltanto le autorità militari conoscono, è qualcosa molto vicino ancora a 1 milione di persone, attività economiche, interesse, trasporti e anche tutto quello che è l'afflusso sul fronte orientale. Sì. Ecco che è comprensibile che la tutela di questo luogo è essenziale. Non lo so se basterà a vincere all'Ucraina, di sicuro non potrà sostenere senza un sostegno occidentale che riconosca anche le necessità di questo paese.
Grazie mille, Gigi Donelli, inviato a Kharkiv. Ti risentiamo nei prossimi giorni. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
A voi, buon lavoro.
Tra poco vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Vi do conto delle altre dichiarazioni, perché Zelensky ha parlato quest'oggi all'Assemblea Generale, ma c'era anche il Consiglio di Sicurezza dell'ONU convocato d'urgenza, anzi almeno un paio. Ieri, in poche ore fa, ha detto: la Russia deve essere costretta a fare la pace. Lo ha detto nel passaggio in cui denunciava anche il ruolo di Iran e Corea del Nord come complici nella guerra. Lo stesso Zelensky, in un'intervista alla ABC, ha detto di ritenere che la guerra con la Russia sia più vicina alla fine di quanti molti credano, e così ha invitato gli alleati a rafforzare il loro sostegno e il loro aiuto. L'altre notizie: Donald Trump non incontrerà molto probabilmente il presidente Zelensky in questi giorni negli Stati Uniti. A riportarlo è Politico, che come sapete è un sito di informazione molto molto ben informato. C'è la versione americana politico.com e quella europea politico.eu, e diciamo che sui rumors di corridoio sono molto molto bravi, e anche sulle indiscrezioni. C'è la risposta del Cremlino di fronte a quella che dal punto di vista di Mosca è a tutti gli effetti una provocazione, cioè costringere la Russia alla pace. Dmitry Peskov, portavoce, dice: è un errore fatale la posizione espressa dal presidente ucraino Zelensky. Dal mio punto di vista una posizione del genere è un errore fatale, ha detto Peskov, un errore sistemico, un'idea profondamente sbagliata che avrà inevitabilmente conseguenze per il regime di Kiev. Vi do anche conto del fatto che le ultime dichiarazioni ufficiali cinesi darebbero un segnale, forse un po' prematuro, di una certa stanchezza da parte di una parte dell'establishment di Pechino rispetto alla lunghezza di questo conflitto. E nel frattempo altri posizionamenti, lo sapete che gli attori coinvolti sono tantissimi. Il presidente turco Erdogan ha offerto ancora una volta al leader ucraino Zelensky di svolgere un ruolo di mediazione per arrivare a un accordo di pace con la Russia. I due si sono incontrati a margine proprio dell'Assemblea Generale. Staremo a vedere, perché una delle poche vittorie, spiragli di luce che si sono viste in questo conflitto è proprio quell'accordo del grano che sotto egida dell'ONU il presidente turco Erdogan è riuscito a fare. Direte voi: certo, c'è il Mar Nero di mezzo e la Turchia, come dire, parte in causa, però una delle poche vittorie che ci sono state, oltre a scambi di prigionieri e il ritorno di alcuni bambini, devo dire che va attribuita alla firma di Erdogan. Allora, torniamo in Ucraina, stavolta ci spostiamo di alcune centinaia di chilometri, andiamo da Francesco Semprini, firma, inviato della Stampa, che dovrebbe essere nella zona di Pokrovsk. Francesco, ciao, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, confermaci dove sei, perché ci siamo sentiti via WhatsApp questa mattina ed eri in viaggio su e giù per il fronte.
Sì, io sono appena uscito dalla città di Pokrovsk, anche perché a Pokrovsk il coprifuoco inizia ben alle 3 del pomeriggio, quindi noi ci siamo intrattenuti oltre quello che era diciamo così l'orario consentito, per capire un po' qual è la situazione e soprattutto qual è la linea del fronte e come progressivamente sta mutando la linea del fronte. Quello che abbiamo osservato rispetto a non più di 3 giorni fa, quando eravamo stati la prima volta a Pokrovsk, che i russi sono avanzati di un paio di chilometri. Non sono avanzati sulla direttrice che va verso il centro del Donbass, ma verso una direttrice più ampia. Questo significa, guardando una ipotetica cartina della regione del Donetsk, che stanno cercando di creare una sacca per in qualche modo circondare Pokrovsk e poi iniziare l'assedio e prenderne il controllo. Perché Pokrovsk? Pokrovsk è uno snodo strategico importantissimo, uno snodo logistico rilevante e soprattutto è un punto dal quale parte la catena di rifornimenti che va a città importanti come Kramatorsk e Sloviansk, le due principali città del Donbass.
Francesco Semprini, inviato e firma della Stampa, avvezzo ai teatri di guerra, capace di leggere anche cosa significano alcuni movimenti sul terreno. Francesco, se puoi, stai con noi ancora. Noi tra pochissimo andiamo a sentire la borsa, come se la sta cavando, e torniamo perché vorrei capire quanto il riverbero e l'eco delle parole di Zelensky e quei colpi di fioretto sferrati dentro il palazzo di veto dell'ONU abbiano in qualche modo una ricaduta anche sulla linea del fronte, quella più calda, quella che più soffre, perché poi andremo anche nel Kursk naturalmente. Intanto i messaggi al 349-238-6666, come al solito divisi quasi equamente, quasi fosse un tifo da stadio, tra pro-Russia e pro-Ucraina. Ci torno tra pochissimo, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Al Palazzo di Vetro, per la 79esima sessione generale delle Nazioni Unite, si parla tantissimo, si fanno proclami, ma altrove nel mondo purtroppo si combatte e quel grande organismo sovranazionale non riesce a trovare il bandolo della matassa. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano, il punto sul conflitto in Ucraina, poi un passaggio in Libano, non in Libia, chiedo venia. Alcuni ascoltatori se ne sono accorti, piccolo lapsus, e quindi chiedo scusa. E dopo Gigi Donelli, da Kharkiv, siamo con Francesco Semprini, inviato e firma della Stampa, che è a Pokrovsk, che ci stava raccontando di come i russi siano riusciti ad avanzare negli ultimi giorni di un paio di chilometri. Francesco, l'avanzata russa in Donbass è lenta ma nel lungo periodo abbastanza efficace. Allo stesso tempo gli ucraini tengono nella zona di Kursk. Hai la sensazione che possa esservi in qualche modo la cristallizzazione di una merce di scambio, cioè il tenere Kursk, parte dell'oblast di Kursk per Zelensky diventa fondamentale in un'ottica di eventuale mediazione e colloqui con le autorità russe?
Ma senza dubbio l'incursione, l'operazione che c'è stata nell'oblast di Kursk va a rafforzare quella che potrebbe essere una leva negoziale in una futura trattativa per l'Ucraina, e soprattutto a livello di immagine è importante, perché in qualche modo sfata quello che è il mito del santuario del territorio russo inviolabile, invece è stato violato via terra proprio dalle forze di Kiev. D'altra parte bisogna capire quanto costerà mantenere il controllo di quella sacca, di quella buffer zone, come viene chiamata tecnicamente, in territorio russo. Questo però, come viene visto da chi combatte in Donbass, da chi contrasta l'avanzata dei russi in Donbass? Beh, da quello che abbiamo potuto vedere con il collega fotoreporter Vincenzo Circosta, con cui abbiamo fatto il giro di tutta la linea del fronte, è che l'umore dei soldati, insomma, non trova coincidenza con quelle che sono poi le visioni della leadership politica e militare, nel senso che per loro è una dispersione di forze, anche magari di quei sistemi d'arma come gli HIMARS, come gli ATANS, eccetera, che invece, secondo chi combatte in Donbass, sarebbero potuti essere impiegati qui per in qualche modo contrastare in maniera più efficace l'avanzata russa, che è un'avanzata sempre più veloce ma soprattutto inesorabile.
Anche perché, Francesco, non mi sembra che quell'incursione nel Kursk abbia sortito l'effetto forse desiderato dallo Stato Maggiore ucraino, cioè di drenare forze russe dall'offensiva in Donbass. In realtà questo non è accaduto.
Ed esattamente così, perché l'obiettivo era quello in qualche modo di distrarre forze e mezzi dal Donbass e da altre zone in cui i russi sono impegnati anche sul fronte meridionale, di farli convergere sul Kursk. Invece in Kursk ci sono andati tra i 40 e i 50 mila uomini in qualche modo presi, reclutati da coscritti molto giovani, anche con scarsa esperienza, tra remitenti alla leva di San Pietroburgo, e una serie di volontari ben pagati che sono andati ad organizzare un lavoro di controffensiva che, da quello che mi dicono anche da parte di militari ucraini, sta sortendo i primi effetti. Quindi in qualche modo l'operazione di Kursk ha degli sviluppi, avrà degli sviluppi non proprio certi, ecco.
Grazie mille a Francesco Semprini, lo ricordo, è firma, inviato della Stampa, ci ha parlato da Pokrovsk. Francesco, buona giornata, grazie mille, in bocca al lupo naturalmente, un abbraccio anche a Vincenzo, non fingiamo di non conoscersi, anche con Vincenzo Circosta naturalmente, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Perdonerete un po' di sgrammaticatura istituzionale, ma insomma quando si lavora si risentono anche bravi colleghi incontrati in altri luoghi. Fa sempre molto piacere, quindi un grande in bocca al lupo a entrambi per il loro lavoro. Vado ai vostri messaggi, come promesso, al 349-238-6666. Non credo che la cittadina dal nome quasi impronunciabile sia così importante per il futuro della guerra, così Alex. Ma in realtà Francesco penso che l'abbia spiegato molto bene, uno snodo fondamentale, è vero, forse avete sentito queste frasi anche per tante altre città ucraine al fronte in Donbass, ma tant'è. Qualcuno scrive: per l'Ucraina lo spartiacque saranno le elezioni statunitensi. Ha perfettamente ragione, potrebbe essere uno spartiacque, dipende dal colore evidentemente della Casa Bianca. La Casa Bianca rimane sempre tale evidentemente, ma o è Dem o è Rep, cambiano le cose. Qualcuno ironizza che razza di aiuti sono quelli occidentali dati all'Ucraina, che non può colpire in profondità la Russia. Qualcuno dice: Mosca deve ritirarsi come fece in Afghanistan, vedendo che non ne viene fuori. Così il nostro affezionato ascoltatore, istruttore di guida di Verona. Io direi possiamo andare già a New York, abbiamo già l'ospite, no? Chiedo un cenno. No, non ancora? Allora facciamo così, vi do le ultimissime sul Libano e poi tra pochissimo andremo appunto al Palazzo di New York, al Palazzo di Vetro di New York. C'è una dichiarazione piuttosto pesante dell'Ayatollah Khamenei, che sostanzialmente invita la guerra santa, ma cosa fa? Lo fa rivolto ai palestinesi e alle Hezbollah libanesi. Si guarda bene evidentemente dall'infilarsi in un coinvolgimento diretto. L'altra notizia che riguarda quel fronte lì è quel missile che ha tentato di raggiungere Tel Aviv ma è stato abbattuto dall'Iron Dome, ed è una prima prova di forza lunga gittata da parte degli Hezbollah libanesi. sulla parte in Libano ci torneremo tra pochissimo. Come vi pronunciavo, andiamo al Palazzo di Vetro perché le dichiarazioni sono state tante. Ha provato a riassumerle Valentina Ternullo con Valeria Bernardi.
Tonight on the roads into Beirut there is chaos.
Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza.
Turkish President Erdogan addressing the UN earlier today, criticizing world leaders for not stopping the bloodshed in Gaza.
I recognize the challenges from Ukraine to Gaza to Sudan and beyond. War, hunger, terrorism, brutality.
From the very first second of this war, Russia has been doing things that cannot possibly be justified under the UN Charter.
È per questo che non possiamo voltarci dall'altra parte di fronte al diritto dell'Ucraina a difendere le sue frontiere, la sua sovranità, la sua libertà.
Our United Nations is facing a crisis that strikes at its very legitimacy. The UN is under attack, literally and figuratively.
Israel and Hezbollah are old enemies. Tonight they're in a new war, and the people of Lebanon are caught in the middle.
But maybe because all I've seen and all we have done together over the decades, I have hope. I know there is a way forward. Things can get better. We should never forget that.
Si chiama copertina, come sapete, ma non si guarda, non la si ammira, non la si sfoglia, non la si legge. Il nostro modo in 90 secondi per portarvi nel Palazzo di Vetro di New York. Avete sentito l'ultimo passaggio, quello di Joe Biden, che è stato il suo ultimo intervento in seno al più grande organismo transnazionale del mondo, anzi sovranazionale. La 79esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite sembrava più un commiato da Dio, quello di Joe Biden, quasi un manifesto programmatico, un pochino evanescente. Ha dimostrato, ha sostenuto che ci vuole ottimismo, bisogna pensare alla pace, ma le ricette, come sapete, nei due conflitti sono estremamente difficili da tirar fuori. Più che essere visionari e sognatori, forse bisogna essere alchimisti per provare a mettere insieme tutti gli interessi. Devo dire che al 349-238-6666 brilla per acume spietato un ascoltatore che scrive: perché si ostinano a chiamarlo Palazzo di Vetro e non Palazzo di Veto, che è la sua vera funzione. Buongiorno e benvenuto. Nel suo luogo lontano l'ambasciatore Riccardo Sessa, è presidente della SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, già ambasciatore a Teheran, Pechino, rappresentante permanente della NATO a Bruxelles. Ambasciatore, buongiorno.
Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a lei, a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Allora, ambasciatore, ci aiuti a recuperare un po' di fiducia, la stessa che almeno a parole Joe Biden sembrava pronunciare da quel palco. L'ottimismo per la pace, l'ottimismo e la fiducia nella diplomazia. Mi rendo conto che lo sto chiedendo a un diplomatico, quindi le chiedo anche uno sforzo in qualche modo, perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sembra un luogo dove non si cerca di risolvere problemi, ma quasi un luogo in cui si fanno comizi, si espongono tesi in maniera anche molto molto forte, si punta il dito verso l'avversario politico. Ma non è che l'ONU andrebbe un pochino riformata per caso?
Guardi, io comincerei, se vuole, direttamente da questa domanda, sulla quale poi presumo che potremo ritornare. Sì, sicuramente, fuori di discussione, le Nazioni Unite nascono ad aprile e poi giugno del 1945, cioè la bellezza di 79 anni fa. Il mondo da allora si è rigirato almeno 10 volte su se stesso, e allora quella organizzazione creata con tanto entusiasmo nel 1945, nell'imminenza della fine della guerra, e che doveva ovviamente suscitare grandi speranze perché doveva servire a, almeno così si immaginava, a prefigurare un mondo dove regnasse la pace, la sicurezza, la cooperazione, la coesistenza, e in nome del principio della risoluzione pacifica delle controversie internazionali, cose che quando oggi noi le sentiamo ci viene la pelle d'oca.
Sì.
E purtroppo è così. Allora, palazzo di vetro, beh, io non so chi è che ha avuto questa brillante battuta, ma è tragica perché è così. Non è un caso che la nostra Presidente del Consiglio lo abbia voluto ricordare, ma io, che ho qualche anno in più della Presidenza del Consiglio, lo ricordo non solo a me stesso, ma agli anziani della mia generazione. È dalla metà degli anni 90 che l'Italia sta portando avanti nel mondo e nel sistema delle Nazioni Unite un progetto di riforma che tende a democratizzare e a rendere più trasparente l'organizzazione, ma in modo particolare il Consiglio di Sicurezza, per fare che cosa? Per poter disporre di un sistema diverso di gestione delle crisi internazionali. Qui non si tratta di bombardare il palazzo, anzi il palazzo lo dobbiamo rafforzare, ma il modo attraverso il quale in quel palazzo possono essere gestite le crisi internazionali, se no altrimenti è quello che avete detto voi, diventa alla fine un palcoscenico dove ognuno recita a soggetto. E in questo, e così finisco il vostro primo commento, e beh, certo che un uomo come Joe Biden ha fatto il suo discorso testamento, è l'ultima volta che lui partecipa da presidente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È un uomo che oggi sarà super criticato, ma è un uomo che ha una sua storia e che ha vissuto soprattutto un impegno degli Stati Uniti nel mondo che purtroppo oggi non è più quello che era di un tempo. E qui naturalmente sorgono altre domande: sono ancora gli Stati Uniti in grado, hanno ancora gli Stati Uniti la volontà, credono ancora gli Stati Uniti nella capacità degli o nel dovere degli Stati Uniti di svolgere un ruolo a livello globale?
E questo, immagino che la risposta dipenda anche dall'esito delle elezioni di novembre, ma ci torneremo. La voce che state ascoltando è quella dell'ambasciatore Riccardo Sessa, presidente della SIOI, lunga esperienza diplomatica in giro per il mondo, anche in paesi che in questa crisi, quella del Libano, Israele, Hezbollah, potrebbero giocare un ruolo. Ambasciatore, stia con noi, andiamo a sentire per un attimo come se la cava chi è la guida, poi torno da lei.
Nessun luogo è lontano.
Settantanovesima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Parlano i leader mondiali, ma in altre zone del globo purtroppo si combatte e la diplomazia sembra un'arma spuntata. L'ambasciatore Riccardo Sessa è presidente della SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Con lui adesso, ben ritrovato ancora una volta, vorrei ragionare su come superare il Consiglio di Sicurezza, o meglio, quel meccanismo di veto che permette ad alcuni attori in particolare, dotati di un certo peso geopolitico, di bloccare qualsiasi decisione. Se è vero che l'Italia da anni porta avanti un'idea un po' più democratica, un po' più uno vale uno in seno alle Nazioni Unite, come si possono superare le eventuali ritrosie della Federazione Russa, per esempio, o degli Stati Uniti, perché no?
Guardi, è un processo molto lungo di cui io non vedo a breve una soluzione. La diplomazia italiana si è nuovamente impegnata già da un paio di anni a rilanciare una proposta alla quale facevo riferimento prima, di democratizzazione, di trasparenza del Consiglio di Sicurezza, aumentando il numero dei membri semipermanenti, di quelli permanenti, ma al momento noi sicuramente ci scontriamo contro un veto di almeno uno o due stati che non vogliono che ne entrino altri, e quindi al momento io non vedo assolutamente che all'interno delle Nazioni Unite si possa effettuare qualunque progetto di modifica dell'attuale assetto. Chiaro. E soprattutto del modo di gestire delle crisi. Lo dico con dispiacere, ma questa è la realtà pura e semplice.
Allora, prendiamo atto che nel lungo termine ci potrà cambiare qualcosa, nel breve no. A proposito di lungo termine, ambasciatore, qua la porto su un'area dove lei ha lavorato, quantomeno era ambasciatore a Teheran, quindi conosce quantomeno il vicino Oriente allargato. Un articolo del New York Times cita 6 alti militari israeliani che lamentano una mancanza di strategia a proposito nel lungo termine da parte di Israele. quanto le sembra plausibile questa poca lungimiranza degli attori nel Vicino Oriente, o quanto invece c'è una pianificazione secondo lei nel lungo periodo? In buona sostanza, la cambio diversamente, cosa vuole Hamas nel lungo periodo, cosa vuole Israele nel lungo periodo, cosa Hezbollah, cosa l'Iran? Qualcuno ha un piano per il Vicino Oriente?
Ma guardi, da anni all'interno della comunità internazionale si è lavorato e si continua ancora a sperare che si possa arrivare a quella soluzione di due popoli e due stati che debbano e che possano convivere pacificamente. Ci hanno provato tutti, ci si sta provando ancora almeno fino a qualche tempo fa. Oggi, in questi giorni, sento qualcuno che ne riparla, ma in questo momento è pura fantascienza, veramente è pura fantascienza. Un piano a lungo termine Netanyahu ce l'ha sicuramente, e questo crea dei grossi problemi anche all'interno di casa sua, ma soprattutto poi all'esterno di casa sua, ed è quello della, almeno a quello che è dato capire oggi, la eliminazione di Hamas e di Hezbollah come centro di potere che possa mettere in pericolo la sicurezza di Israele. Questo è il piano a lungo termine. Non è forse chiaro a molti ancora in Israele, tant'è vero che c'è un'opposizione anche seria, anche all'interno delle forze armate.
Sì.
Questi ufficiali che cita il New York Times sono ufficiali che se lo pongono seriamente questo problema, perché in Israele adesso sta prevalendo questo senso di euforia e di gioia del successo militare a 360 gradi, che può portare Israele a perdere se stessa poi, se si prosegue in questa logica. Dall'altra parte c'è gente che non è disposta a morire. Un noto giornalista ieri in un dibattito tirava fuori, ha fatto un'affermazione che mi ha molto colpito perché è verissima. Da quell'altra parte ci sono delle idee. Mentre da una parte c'è un concetto fisico di sicurezza militare che si spiega, perché Israele soffre da decenni, non dimentichiamoci cosa è stato il 7 ottobre dell'anno
certo.
scorso, ma dall'altra parte adesso c'è anche un analogo sentimento di paura, ma al tempo stesso c'è una forte, e questo è una delle conseguenze di questa guerra, c'è una forte crescita di un fondamentalismo islamico che certamente non giova a nessuno. E in tutto questo ci sono poi degli attori, ce n'è uno in modo particolare, è chiaro che lei fa riferimento a un paese che io conosco bene, sì. L'Iran.
Sì.
Allora, dove vogliamo arrivare? A un conflitto globale? Fortunatamente fino adesso, malgrado le centinaia di morti, e nel dirlo mi viene la pelle d'oca, e malgrado la determinazione ferrea, ferma di Netanyahu, c'è un rischio serissimo che possa succedere qualcosa. Io sono sempre terrorizzato dalle bucce di banana. Tu ti organizzi da una parte e poi dall'altra parte c'è una buccia di banana e salta tutto per aria. E questo il Medio Oriente può succedere. Il Medio Oriente è una regione dove la violenza chiama la violenza, dove il sangue chiama il sangue, dove la vendetta è la religione numero uno che ispira qualunque iniziativa. E allora qui bisogna fare che cosa? E qui allora riprendiamo l'invito di Biden, che non l'ha detto così tanto per dirlo, è ancora possibile una soluzione diplomatica. Io dico, deve essere e non può che essere una soluzione diplomatica. Però qui bisogna allora entrare in un altro ordine di idee, cosa vuol dire azione diplomatica, come la può fare, chi la può fare, questo è un altro discorso.
Certo, ovviamente. E probabilmente impiegheremo altre 10-15 puntate in Nessun Luogo Lontano solo dedicate a questo, per capire chi dovrebbe mettere a terra questo auspicio, questa, qualcuno direbbe, utopia del presidente uscente Joe Biden. Intanto grazie mille all'ambasciatore Riccardo Sessa, presidente di SIOI, Società Italiana per Organizzazione Internazionale. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, ambasciatore.
Grazie anche a voi, arrivederci, arrivederci.
Anche delle pennellate di emozione, di emotività, mi verrebbe da dire. La diplomazia però è fatta anche questa, lo ripetiamo molto spesso qui nel Solo Lontano: sono persone, sono diplomatici, sono capi di Stato, capi di governo, in cui anche la relazione, il rapporto sociale, amicale o non proprio amicale, conta qualcosa nella tessitura delle grandi relazioni internazionali. Tempo davvero scaduto, gli ultimi secondi, quelli per ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quelli di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, promettere vendetta a Valeria Bernardi naturalmente, noi ci sentiamo domani alle 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
C'è solo una regola, niente.